possiamo fare di più.
Alleluia.
Alleluia. Che bella la presenza di Dio, eh? Quanti hanno gustato la presenza di Dio? Era speciale stasera. È speciale sempre, ma stasera c'era un quid in più, eh? Alleluia. Apriamo la scrittura nel secondo libro delle cronache, qualcosa che il Signore ha messo nel mio cuore proprio mentre stavamo cantando in maniera particolare, so che sarà di grande beneficio per tutti noi, ma in maniera particolare per qualcuno che sta attraversando veramente un momento critico e non sa come fare. Non so se c'è qualcuno che sta vivendo un momento così. No, i piedi non li alzate, solo le mani. Ne basta una, la mano del cuore. Alleluia. E questa sera credo che lo Spirito Santo voglia ministrare in maniera specifica, in maniera particolare nell'area delle nostre, dei nostri timori e delle nostre paure. Sapete che non è vergogna avere paura. A volte viviamo in situazioni, in realtà religiose, dove il dimostrare la propria paura è quasi una debolezza o quasi vergogna. Non avere mai vergogna di dire che hai paura. Amen. Gesù non ha avuto vergogna di dire un giorno ho paura. Lui l'ha detto quando era nel Getsemani. Quindi non vergognarti, e se c'è qualcuno che magari super spirituale verrà da te e dirti fratello, sorella, non si può avere paura se si conosce il Signore. Tu rispondi molto chiaramente che le maschere le lasci ad altri. Amen. Le maschere lasciamole ad altri. Se abbiamo paura e abbiamo voglia di piangere, dobbiamo farlo. Ma una cosa è certa, l'amore di Dio non cambia verso di noi. Lui non si prende cura di te perché tu hai paura o perché tu piangi. Lui si prende cura di te perché lui ti ama. Amen. E a prescindere, indipendentemente dal fatto che tu pianga o abbia paura o che esprimi i tuoi sentimenti, lui si prenderà cura di te perché lui ti ama. Lui ti ama esattamente come ama la persona accanto a te. Lui non ti ama più di qualcuno o meno di qualcun altro. Non ci sono figli di serie A o figli di serie B, non sono figli e figliasce. Dio non ha nipoti, un padre ha solo figli, amen? E lui si prende cura dei suoi figli, lo ha promesso e lo fa. A volte, attraverso la nostra fede, noi riusciamo a vedere dei miracoli straordinari e meravigliosi, portentosi. A volte non abbiamo la fede. Vi è mai capitato di non avere a volte quella fede per dire non ce la faccio a credere per questa cosa? In realtà è una bugia, perché tutti noi abbiamo fede. È impossibile non avere fede. Questa è una bella notizia. Ma a prescindere da quello che tu possa provare o vivere in questo momento, voglio che tu sappia che Dio non interviene nella tua vita semplicemente perché la tua fede è perfetta o perché è dottrinalmente o teologicamente giusta. Lui interviene nella tua vita perché lui ti ama. Lui è tuo padre e lui si prenderà sempre cura di te. Amen. Quindi non avere paura di dimostrare a lui le tue debolezze, non avere paura di dimostrare che hai paura o che stai soffrendo, che stai tipo disperato, ti può scippare i capelli, non avere paura o vergogna per questo. Lui conosce le tue sofferenze, lui sa esattamente quello che stai vivendo. E questa parola è per ognuno di noi stasera, ma per qualcuno in maniera particolare che ha bisogno proprio di questa freccia da parte di Dio che arrivi al suo cuore. Seconda Cronache, il capitolo 20, è un episodio molto conosciuto per chi legge o è abituato a leggere la scrittura, ed è l'episodio di Giosafat, della battaglia di Giosafat. Non so se vi dice qualcosa. Il capitolo è lungo, non lo leggeremo tutto, però abbiamo bisogno di leggere qualcosa per comprendere qual era la situazione che stavano vivendo. È scritto così: dopo queste cose avvenne che i figli di Moab, i figli di Ammon e altri con loro assieme, gli Ammoniti, vennero per combattere contro Giosafat. Così giunsero alcuni a informare Giosafat. Giosafat era il re di Israele. Una grande moltitudine si è mossa contro di te da oltre il mare, dalla Siria, ed ecco, essi sono in Hazazon Tamar, che è in Gedi. Allora Giosafat ebbe, dai, esorcizziamo questa parola stasera, Giosafat ebbe, non avere paura di pronunciare questa parola, neanche la vorrei dire, no, non ti preoccupare, non è magia, non è superstizione, con Dio non esistono queste cose. Giosafat ebbe paura e si dispose a cercare l'Eterno e proclamò un digiuno per tutto Giuda. Scusate, avevo detto che era il re di Israele, Giosafat era il re di Giuda. Così quei di Giuda si radunarono per cercare aiuto all'Eterno, e da tutte le città di Giuda venivano a cercare l'Eterno. Quindi Giosafat si levò in piedi in mezzo all'assemblea di Giuda e di Gerusalemme, nella casa dell'Eterno davanti al cortile nuovo, e disse: o Eterno, Dio dei nostri padri, non sei tu l'Iddio che è nel cielo? Sì, tu domini su tutti i regni delle nazioni, e nelle tue mani sono la forza, la potenza, e non c'è nessuno che ti possa resistere. Non sei stato tu il nostro Dio che ha scacciato gli abitanti di questo paese davanti al tuo popolo Israele e lo ha dato per sempre alla discendenza del tuo amico Abramo? Essi vi hanno dimorato e vi hanno costruito un santuario per il tuo nome, dicendo: se dovesse venire su di noi una calamità, la spada, il giudizio, oppure la peste o la carestia, noi ci presenteremo davanti a questo tempio e davanti a te, perché il tuo nome è in questo tempio, e noi grideremo a te dalla nostra avversità e tu ci ascolterai e ci verrai in aiuto. Ed ora ecco i figli di Ammon, di Moab e quelli del monte Seir, nel cui territorio non permettesti a Israele di entrare quando essi uscivano dal paese di Egitto, essi perciò si tennero da loro lontani e non li distrussero. Ora ecco, essi ci ricompensano venendo a scacciarci dalla tua eredità che ci hai dato da possedere. O Dio nostro, non eseguirai tu il giudizio su di loro? Poiché noi siamo senza forza davanti a questa grande moltitudine che viene contro di noi, non sappiamo cosa fare, ma i nostri occhi sono su di te. Voglio rileggere queste ultime parole. Noi siamo senza forza davanti a questa moltitudine, grande moltitudine che viene contro di noi, e non sappiamo cosa fare, ma i nostri occhi sono su di te. Non è vergogna dichiarare la propria debolezza. Ebrei 4:15 dice: noi non abbiamo un gran sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre debolezze. Ma uno che è stato tentato in ogni cosa senza però commettere peccato, ed ecco perché può venire in aiuto di coloro che sono tentati. Non è vergogna dichiarare la propria debolezza e dichiarare la propria incapacità di fronte al problema immane che si sta presentando nella nostra vita. Forse nessuno di noi è stato preparato per affrontare certi problemi, ma una cosa è certa: Dio non permetterà mai che un peso vada al di là delle forze tue. Dio non permetterà che ci sia un peso nella tua vita che tu non possa sopportare. Dio non lo permetterà. E dice qua: noi siamo senza forza davanti a questa moltitudine che viene contro di noi e noi non sappiamo cosa fare. Una cosa sola possiamo fare: i nostri occhi sono su di te. Signore, abbiamo paura. siamo senza forza e non sappiamo cosa fare. Ti sei mai capitato in una situazione? Sei mai trovato in una condizione del genere? E ti sei mai capitato a trovarti in una condizione del genere dove, nonostante stai vivendo certe difficoltà, qualcuno si è permesso di giudicare la tua vita? Ti è mai capitato di avere accanto degli amici come quelli di Giobbe? Belli amici che nel momento della difficoltà vengono a te e ti dicono: se ti sta succedendo questa cosa è perché probabilmente hai commesso qualche peccato. E sono quelli che hanno il ministerio, io li chiamo quelli che hanno il ministerio dello sdirrubo. Dello sdirrubo. Il ministero della distruzione, cioè non vengono per edificare la tua vita, cioè l'ultima pietra che vedono la devono per forza demolire, hanno il ministero della demolizione, così si dice. Sono quelle persone che pensano di parlarti da parte di Dio e ti stanno distruggendo la vita. E gli dici: scusate, ma perché siete venuti? Pensavo che portavate aiuto. Signore, abbiamo paura, siamo senza forze e non sappiamo cosa fare, ma i nostri occhi sono su di te. La cosa bella di questa situazione è che Giosafat, nel momento in cui venne a sapere di questo nemico che stava avanzando, di questi nemici che stavano avanzando, e vi garantisco che erano veramente tanti, lui cominciò a proclamare un digiuno su tutto Giuda. E da tutte le parti del paese vennero per cercare la faccia di Dio. Guardate che cosa è successo. Versetto 13. Ora tutti gli uomini di Giuda con i loro bambini, le loro mogli e i loro figli stavano in piedi davanti all'Eterno. Allora nel mezzo dell'assemblea lo spirito dell'Eterno investì Jaziel, figlio di Zaccaria, figlio di Benaia, figlio di Jeiel, figlio di Mattania, un levita dei figli di Asaf. E questi disse: ascoltate voi tutti di Giuda, voi abitanti di Gerusalemme, e tu, o re Giosafat, così vi dice l'Eterno: non temete e non sgomentatevi a motivo di questa grande moltitudine, perché la battaglia non è vostra, ma di Dio. Amen. Domani scendete contro di loro, ed ecco, essi saliranno per la salita di Ziz, e voi li troverete all'estremità della valle di fronte al deserto di Geruel. Non sarete voi a combattere questa battaglia. Prendete posizione, state fermi e vedrete la liberazione dell'Eterno che è con voi. O Giuda, o Gerusalemme, non temete e non sgomentatevi. Domani uscite contro di loro perché l'Eterno è con voi. Allora Giosafat chinò la faccia a terra e tutto Giuda e gli abitanti di Gerusalemme si prostrarono davanti all'Eterno e lo adorarono. Poi i leviti dei figli dei Cheatiti e dei figli dei Coraiti si levarono per lodare ad altissima voce l'Eterno, l'Iddio di Israele. E la mattina seguente si alzarono presto e partirono per il deserto di Tekoa. Mentre si mettevano in cammino, Giosafat, stando in piedi, disse: ascoltatemi, o Giuda, e voi abitanti di Gerusalemme, credete nell'Eterno il vostro Dio e sarete saldi. Credete nei suoi profeti e prospererete. Quindi, dopo essersi consigliato con il popolo, stabilì quelli che dovevano cantare all'Eterno e dovevano lodarlo per lo splendore della sua santità mentre camminavano davanti all'esercito e dicevano: celebrate l'Eterno perché la sua benignità dura in eterno. E quando essi cominciarono a cantare e a lodare, l'Eterno tese un'imboscata contro i figli di Ammon e di Moab e quelli del Monte Seir che erano venuti contro Giuda, e rimasero sconfitti. I figli di Ammon e di Moab insorsero contro gli abitanti del Monte Seir per votarli allo sterminio e distruggerli, e quando li ebbero annientati gli abitanti di Seir si aiutarono a distruggersi a vicenda. Così quando quelli di Giuda giunsero sull'altura da cui si poteva osservare il deserto, si volsero verso la moltitudine ed ecco, non c'erano che cadaveri distesi per terra, nessuno era scampato. Allora Giosafat e la sua gente andarono a portare via le loro spoglie. Tra di loro trovarono una grande quantità di ricchezze sui loro cadaveri, di oggetti preziosi, ne presero per sé più di quanto ne potrebbero portare e impiegarono 3 giorni a portare via il bottino, tanto era copioso. Non voglio entrare in alcuni dettagli stasera, ma voglio spiegare un principio fondamentale. Ciò che fa la differenza non è la tua capacità, non sono i soldi che hai, non sono le amicizie che tieni, non è lo stato sociale nel quale tu vivi. La battaglia dipende da Dio e l'esito della battaglia dipende solo ed esclusivamente da tuo papà. Quale fu la straordinaria strategia di Giosafat? Ispirato da Dio attraverso il suo profeta? Fu questa. Stanno venendo contro di voi in grande quantità, è una quantità di persone, un esercito, sono eserciti così grandi che voi non potete affrontare, matematicamente non è possibile affrontarli perché vi sommergono di quantità, in quanto a quantità di uomini, di armi e di spiegamento di forze belliche non c'è possibilità di uscirne vivi. L'unica cosa che potete fare è stare fermi e lodare Dio e avere fede che Dio si prenderà cura di questa battaglia. E voglio dire stasera in maniera profetica a quanti stanno vivendo delle battaglie: smettila di farti la tua giustizia da solo con le tue forze, smettila di cercare la vendetta sulle persone che stanno cercando di farti del male, perché l'unica soluzione che tu ne avrai per uscirne vivo e uscirne vittorioso sarà quello di lodare Dio giorno e notte, perché Lui è buono e la sua benignità dura in eterno. Il nostro combattimento non è contro carne e sangue. Devi smetterla di ingaggiare delle battaglie che potresti anche vincere umanamente parlando. Ma come dice Gesù nel Sermone sul Monte, quello sarà il tuo premio. Ma quello sarà il tuo premio, ma non avrà Dio nessuna gloria da quello che tu farai. Potrai avere una vittoria basata sulle tue forze, sulle tue capacità, la tua capacità di fargliela pagare, la tua capacità di dimostrare la tua giustizia, la tua capacità di fare in modo che il tuo nome non venga infangato, ma quello sarà solo il tuo premio. Ma Dio vuole darti molto di più, perché il tuo nemico non è fatto di carne e ossa. E per quanto difficile possa essere comprendere questo principio, il nostro combattimento non è contro carne e sangue. E quindi tu non puoi più avere paura nel momento in cui comprendi che Dio è dalla tua parte e Lui non permetterà che questa situazione vada al di là delle tue capacità di sopportare. Amen. Dio ti sta chiedendo semplicemente di avere fiducia in Lui. Dio ti sta chiedendo di rimanere fermo, e vorrei soffermarmi un attimo su questa parola che disse Giosafat. Guardate qua. Anzi, quello che disse il profeta, il versetto 17: non sarete voi a combattere questa battaglia. Non sarete voi a combattere questa battaglia. Non sarai tu. Dio non vuole che tu combatti questa battaglia, perché ti può portare un grande danno. Non parlo fisicamente, non parlo economicamente, il che è anche possibile, ma parliamo di un imbruttire il cuore. E la Bibbia ci insegna un principio fondamentale: custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, perché da esso sgorgono le sorgenti della vita. quando tu vuoi la tua vendetta, vuoi assolutamente affermare la tua giustizia, tu stai mettendo il tuo cuore in pasto agli squali e stai dando la tua anima in pasto ai lupi, che la sbraneranno e ne uscirai sanguinante e ne uscirai con un cuore pieno di ferite, un cuore che si diventerà arido, diventerà cinico, diventerà sospettoso, si imbruttirà e non riuscirai più a avere quel rapporto sereno, bello, tranquillo, limpido con il tuo Padre Celeste, perché dovrai sempre guardarti le spalle, perché dovrai sempre rispondere, perché la vittoria che otterrai con le tue forze la dovrai mantenere con le tue forze. Ma la vittoria che Dio ti dà è una vittoria che Lui manterrà. Allora c'è al versetto 17 una parola bellissima: non sarete voi a combattere questa battaglia, quindi prendete posizione, quindi state fermi e vedrete la liberazione dell'Eterno che è con voi. State fermi, prendete posizione, la battaglia non è vostra. E che tipo di posizione dobbiamo prendere? Quello di cui sta parlando Dio è: prendi una posizione dentro di te. È dentro di te, è dentro di noi che dobbiamo prendere posizione. Signore, abbiamo paura, siamo senza forza e non sappiamo cosa fare, ma una cosa sola posso fare: posso mettere i miei occhi su di te, posso prendere la mia posizione nella presenza di Dio e dichiarare: ogni cosa è possibile a chi crede. E io uscirò domani in battaglia, ma non userò una spada, userò le lodi che sono come una spada nello spirito che fa la differenza. Alleluia, alleluia. Io benedirò l'Eterno in ogni tempo e la sua lode sarà sempre sulle mie labbra. Se tu vorrai fare la tua vendetta e ottenere la tua giustizia, non avrai più tempo per lodare. Se invece permetterai a Dio di essere Dio realmente nella tua vita, la tua bocca sarà solo impegnata a ringraziarlo, a lodarlo, ad innalzarlo. E una cosa succederà: vedrai i tuoi nemici sconfitti e non solo avrai la vittoria, ma tirerà fuori un bottino per la tua vita. Questo è il soprannaturale, questa è la benedizione che Dio ci dà quando noi abbiamo la forza e il coraggio di fidarci di Lui. Non solo ci dà la vittoria, ma ci darà dei favori divini straordinari, inaspettati nella nostra vita. Può Dio fare una cosa del genere? Può Dio fare una cosa del genere? Quante testimonianze, quanti miracoli abbiamo visto. Quante opere meravigliose da parte di Dio, quante, alleluia, quante guarigioni, miracoli, provvidenza e segni e prodigi strepitosi che Dio ha fatto. E cosa fa Dio? Non cambia. Cosa fa Dio? Rimane sempre lo stesso e ti chiede di avere fiducia in Lui. Questa sera prendi posizione dentro di te, questa sera decidi di benedire i tuoi nemici. Questa è la posizione che devi prendere. Prendi posizione e rimanete fermi, dice: prendete posizione e rimanete fermi e voi vedrete la liberazione che Dio vi dà. Certo, ci sono delle cose pratiche che ognuno di noi è chiamato a fare, non c'è dubbio, non c'è dubbio. E ciò che fa la differenza è sempre l'attitudine del nostro cuore. Ciò che fa la differenza è sempre la motivazione con la quale noi facciamo le cose. Non ho molto da dire stasera, perché sento di non dire molto. Però questa sera è una parola che va a curare la tua paura. Hai paura? Non avere vergogna, però sappi che Dio è dalla tua parte. Dio è con te, Lui non ti lascerà e non ti abbandonerà mai. C'è quella malattia che non se ne vuole andare? Rimani fermo, rimani stabile, Dio si sta prendendo cura di te. C'è quella situazione economica, quella situazione al lavoro che ancora non si è sistemata, rimani fermo, rimani stabile. Fai tutto ciò che è in tuo potere fare, cioè fai tutto ciò che è umanamente possibile, senza cercare di prendere il posto di Dio, senza metterti al posto di Dio giudicando le persone. C'è qualcuno che ti sta creando dei problemi? Io non so perché lo sta facendo, forse ha ragione, forse no, ma non è questo il problema. In questo momento non puoi metterti nei panni di Dio e giudicare le persone. Il nostro compito non è giudicare, il nostro compito è amare le persone. Guardate in Matteo al capitolo 5 e concludiamo con questo. Versetto 43, Matteo 5, 43. Voi avete udito che fu detto: ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico, c'è qualcuno che lo leggeva, c'è qualcuno che sta, vorrei che questa parola non fosse mai stata scritta nella Bibbia, ma non si può strappare qualche pagina dalla Bibbia, non si può cancellare qualche riga, no. Queste sono le parole di Gesù e le parole di Gesù sono spirito e vita. Amen? Dobbiamo comprendere quello che Gesù dice. Voi avete udito che fu detto ama il tuo prossimo, odio il tuo nemico, ma io vi dico amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a coloro che vi odiano, pregate per coloro che vi maltrattano e vi perseguitano. Qualcuno prende la Bibbia, la lancia, ci vediamo domani. Basta, finito. Questa sera abbiamo concluso. Come si fa? Ma non finisce qui, perché Gesù dà una motivazione. Guardate qui l'ultimo passaggio del verso 44. Pregate per coloro che vi maltrattano e vi perseguitano affinché, ognuno dica affinché. Affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché egli fa sorgere il suo sole sopra i buoni e sopra i malvagi e fa piovere sui giusti e sopra gli ingiusti. Perché se amate coloro che vi amano, non fanno altrettanto anche i pubblicani? E se salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di straordinario? Non fanno altrettanto anche i pubblicani? Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Si può essere perfetti? Dai, onestamente, si può essere perfetti? Daniela, si può essere perfetti? Dani, si può essere perfetti? Di quale perfezione sta parlando qui Gesù? Sapete, noi non potremmo mai essere perfetti nel nostro carattere. Su questo non ci piove e non ci sono dubbi. Nel nostro carattere non potremmo mai essere perfetti, ma potremmo essere perfetti nel nostro cuore. Se riusciamo ad amare come il Padre nostro. Voglio farvi notare una cosa, che quando Gesù dice al versetto 44 amate i vostri nemici, la domanda è perché? A me basterebbe non considerarli, sarebbe la cosa migliore. Guarda, non lo odio ma neanche lo amo, proprio indifferenza totale. E se lo incontri per strada, guarda, è come se non ci fosse. A noi farebbe piacere che se Gesù dicesse una cosa del genere, no? Hai i tuoi nemici davanti? fregatene, ignorali. No, Gesù dice proprio: Signore, ma non ti puoi fare gli affari tuoi, per forza devi intervenire. Benedite coloro che vi, ma se io ho qualcuno che mi maledice, ma ci permetti che io mi stia lontano e manco li considero? No. Li devi benedire. Se c'è qualcuno che ti sta facendo del male, ma perché c'è a fare bene? Ma io cambio città, cambio indirizzo, cambio numero, cambio scheda, non gli do proprio. Lo cancello da Facebook, da WhatsApp, lo blocco. No, Dio dice, Gesù dice, fate del bene. C'è qualcuno che vi sta perseguitando, pregate per lui. Voglio farvi notare una cosa, e spero tanto che questa sera, che questo possa essere proprio una rivelazione, come lo è stato per me. Gesù non dice, c'è qualcuno che ti sta maledicendo, fai pregare per te. C'è qualcuno che ti sta facendo del male, chiedi alla Chiesa di pregare per te. No. Non è strano che Gesù, ci avete mai pensato? Sul fatto che Gesù non dice mai alle persone che soffrono, meschino, poverato, chiedi preghiere. È chiaro che lui sta accanto a chi è afflitto. Noi scherziamo, possiamo fare una battuta. Lui è accanto a chi veramente sta soffrendo. O accanto a chi gli cade il cellulare. Ma Gesù sta dicendo una cosa. C'è qualcuno che ti sta maledicendo? Benedicilo. Sai perché? Perché il problema non è tuo, il problema è suo. C'è qualcuno che ti sta facendo del male? Fagli del bene, perché il problema non è tuo, è suo. Ma come? Mi stanno facendo del male, mi stanno maledicendo, mi stanno perseguitando e il problema non è mio. Nell'ottica di Dio è questa la migliore vendetta, è l'amore. E cadde il silenzio, nessuno disse amen. Qual è la, abbiamo parlato in Seconda Cronache di nemici e abbiamo detto i nostri nemici non sono fatti di carne ed ossa, ok? Il nostro combattimento è contro principati, potestà, forze spirituali, la malvagità, dominatori di questo mondo di tenebre, lo sappiamo. Ma noi siamo fatti di carne e di tanto in tanto ci verrebbe voglia di reagire. E qualche carezza con la mano chiusa la vorremmo fare di tanto in tanto. È vero o no? O dimostrare i nostri muscoli. Dal punto di vista legale, dal punto di vista economico, dal punto di vista emotivo, da tutti i punti di vista. Ma Dio dice, se c'è qualcuno che ti sta maledicendo, il problema non è tuo. Lo devi benedire perché il problema è suo e lui avrà grandi problemi. Perché chi maledice attira maledizione. Perché morte e vita sono in potere della lingua. L'unico modo come il diavolo riuscirà ad avere breccia nella nostra vita, l'unico modo, l'unico, in assoluto, è quando noi sbagliamo il nostro modo di parlare. E nel nostro cuore abbiamo rancore verso qualcuno. Il nemico non ha autorità nella nostra vita, se non quella che noi gli diamo. Stai avendo delle difficoltà, stai avendo dei problemi, non sai cosa fare, non sai come affrontare questa situazione, L'unica cosa è rimanere fermo nella tua posizione, sapendo che Lui si sta prendendo cura di te. Ma nel frattempo, a parte la lode che noi dobbiamo dare al nostro Dio, sapendo che Egli si prende cura di noi, qual è il nostro modo di relazionarci con le persone che ci stanno facendo del male? Non è facile. Non è facile per niente. Non è facile. Però è possibile. Per favore, pensa in questo momento, anche se so che ti sto chiedendo una cosa brutta e difficile, pensa in questo momento a qualcuno che ti sta facendo del male. E sicuramente la tua mente va immediatamente a fare, a prendere il file e a metterlo lì. Hai mai pensato di cominciare a benedire con tutto il tuo cuore la persona che ti sta maledicendo? Non è facile. Non è facile, però è possibile. Questa è la posizione ferma del cuore, dove tu vedrai Dio all'opera nella tua vita. Perché quando tu decidi con tutto il tuo cuore di prendere questa posizione, tu stai dichiarando a Dio: da oggi in poi questa causa non è più la mia, ma diventa la tua. Tu sei il mio giudice e sei il mio avvocato. E da oggi in poi questa causa io la metto nelle tue mani. E non me ne voglio preoccupare più. Farò solo quello che dovrò fare. Ci sono degli aspetti legali da svolgere, li farò, non è un problema. Degli aspetti normali di vita quotidiana, li farò, non è un problema. Ma io voglio prendere una posizione nel mio cuore. Perché prendendo una posizione nel mio cuore, io sto dicendo a Dio: sei tu che entri in campo per me. Sei tu che prendi in mano questa causa, sei tu che la porti avanti e sarai tu a risolverla. Io non voglio la distruzione del mio nemico. Io non voglio la distruzione del mio nemico, io non voglio il suo male. Anzi, a volte la giustizia di Dio è proprio questa, che Lui, gradendo le vie di un uomo, dice nel libro dei Proverbi, Lui lo fa riconciliare con il suo nemico. Questi sono miracoli. Può Dio farti riconciliare con il tuo nemico? Questa è la vera giustizia di Dio. Non che i nostri nemici vengano distrutti, ma sapendo che la nostra causa è nelle sue mani, e sapendo anche che le persone che ci stanno facendo del male alla fine potranno anche essere benedette. Alla fine pregheremo per te, Sorella. Scherzo. Una cosa è certa, si sono svegliati tutti. Se c'era qualcuno che dormiva, si è svegliato. Rimanete fermi affinché, dice, voi possiate vedere la liberazione. Non avere paura e non avere vergogna di dimostrare la tua paura. Ma Dio si prenderà cura di te, e colui che ha iniziato un'opera buona in te la porterà a compimento. A volte ci sono situazioni in cui noi non capiamo come Dio opera. In questi giorni ho raccontato una testimonianza, poi concludo. Mi sono trovato a fare all'inaugurazione di un grandissimo locale, una grandissima gelateria in un paesino di Palermo, si chiama Bagheria. E in questi mesi di preparazione c'erano questi teli che ostruivano chiaramente la visuale, perché non si fa vedere quando ci sono dei lavori in corso. E quando abbiamo fatto l'inaugurazione ho visto che c'erano questi video meravigliosi, grandissimi, questi televisori messi nella parete all'interno di questo locale straordinario. E si vedeva le immagini chiaramente velocizzate di questi operai che letteralmente avevano smontato, avevano buttato giù tutto quello che era all'interno, e a poco si vedevano questi operai che costruivano, e per far vedere il processo di edificazione, il processo dei lavori. E mentre stavo parlando con lui l'altro giorno, con il titolare, mi sono ricordato di quando io tante volte, passando davanti a quella gelateria enorme, una struttura grande, c'erano quei teli bianchi, e non sarei mai riuscito a immaginare, non avrei mai potuto immaginare il tipo di lavoro, la mole di lavoro che si stava svolgendo dietro. E mentre parlavo con lui, la mia mente è andata a quel versetto di Mosè, in Ebrei 11, dove dice: per fede Mosè lasciò l'Egitto e rimase fermo come se vedesse colui che è invisibile. Il fatto che tu non vedi Dio operare non significa che lui non sta operando. Il fatto che tu non lo veda non significa che non sia reale. Perché a volte quello che è il nostro problema è che noi non riusciamo a vedere nel mondo spirituale. Noi vediamo soltanto le cose dal punto di vista umano, naturale, carnale, e vediamo soltanto dei teli bianchi e non riusciamo a capire la mole di lavoro che sta succedendo dietro, che sta avanzando giorno e notte dietro. Noi non riusciamo a vedere Dio all'opera a volte nella nostra vita perché abbiamo gli occhi chiusi. Ma il fatto che noi non lo vediamo non significa che Dio non sta operando. Amen. Ed ecco perché la Bibbia ci insegna a pregare: apri i nostri occhi, Signore, illumina i nostri occhi affinché io possa vedere anche quello che non è visibile all'occhio umano. E voglio dirti stasera che se anche tu non stai vedendo le cose smuoversi, Dio sta operando per te al di dietro di quel velo e di quel telo. Tu non stai vedendo, ma Dio sta operando. È arrivato a un certo punto, arriverà un momento, arriverà un giorno, all'improvviso tutto cambierà, all'improvviso. Dio non fa le cose da un momento all'altro, Dio opera, Dio lavora nei cuori, Dio sistema le cose, e quando il telo cade giù e vediamo l'opera d'arte che Dio ha fatto, ci rendiamo conto ancora una volta che Lui è fedele, che la sua benignità dura per sempre, che Lui non ci ha trattato secondo le nostre iniquità o secondo la nostra mancanza di fede. Oh, se Dio dovesse trattarci secondo i nostri scoraggiamenti, oh, se Dio dovesse trattarci secondo in base alla nostra paura, o quante volte non vediamo le cose operare e diciamo al Signore: ma ti sei dimenticato di me? So che a voi non capita qua, a volte in Sicilia sì. No, a Novara no. Non mi hanno detto che qua non succede mai. Non avere paura, non avere vergogna di mostrare la tua paura e di dichiarare davanti a Dio: sono senza forze, ma una cosa so, i miei occhi sono su di te. E Dio ti dice: rimani fermo nella tua posizione, perché questa battaglia non è tua, non dovrai combattere, tu vedrai la liberazione di Dio per la tua vita. Semplicemente mantieni il tuo cuore puro e non permettere che questa battaglia cruenta possa imbruttire la tua anima e l'attitudine del tuo cuore. Non permettere che questa situazione possa sporcare la tua attitudine. Io voglio che tu stasera dichiari insieme a me: io non permetterò a questa circostanza di sporcare la mia anima. Io non permetterò a queste persone di deviare il mio cuore. Io non permetterò a queste persone di rovinare il mio rapporto personale con te, Padre. Io decido oggi nel mio cuore di perdonare, decido oggi di benedire e decido di rimanere fermo, perché io so che la tua causa è, la mia causa è nelle tue mani. Io non so cosa succederà, non so come tu lo farai, non so quando lo farai, non so di chi ti servirai, ma una cosa so, e di questo ne sono sicuro e ne sono certo al 100%, che tu adempirai le tue promesse nella mia vita, e io decido di credere e io vedrò la tua gloria nel nome di Gesù. Alleluia. Posso avere paura, posso gridare, posso disperarmi, ma io so, i miei occhi sono su di te e tu hai in mano la mia causa. Io non voglio il male dei miei nemici, non voglio il male dei miei nemici, li voglio benedire stasera, ma questa causa si deve risolvere per la gloria tua, non per la gloria mia, ma per la tua gloria. Allora stasera possiamo dichiarare le nostre paure e lasciarle ai piedi del Signore stasera. Venite a me, voi tutti che siete stanchi ed aggravati, dice il Signore, e io vi darò riposo. Amen. Alziamoci in piedi. Venite a me, voi tutti che siete stanchi ed aggravati, ed io vi darò riposo. Alleluia. Venite a me. Questa sera non cercare nuove strategie, non cercare domani allora farò questo, domani mando questa lettera, domani faccio questo messaggio, domani non fare niente, non fare niente, azzera ogni decisione della tua vita e ricevi sapienza da parte del Padre tuo che è nel cielo e lui ti guiderà e tu sarai scioccato nel vedere la liberazione del tuo Dio nella tua vita. Chiudiamo un attimo i nostri occhi, dai. Non c'è quello che stasera non c'è. Grazie. Grazie Spirito Santo. Grazie Spirito Santo. Possiamo alzare le nostre mani in segno di arresa. Stasera non è semplicemente una riunione. Stasera veramente ci può essere un cambiamento radicale e totale nella situazione che tu stai vivendo. E se stasera tu prendi questa decisione, spero con tutto il cuore che tu lo faccia. Domani non cambiare idea.